One Podcast.
Nelle puntate precedenti di Dungeons & DJ
state solcando i cieli in direzione della città di Gliranna. Il vostro drago bronzeo gigantesco comincia a ridursi in dimensioni.
Io mi chiamo Razgar e faccio le veci del comando della città di Gliranna.
Dall'ombra, tre ragazzi molto giovani.
Saranno sicuramente i colpevoli, quelli che hanno dato alle fiamme il magazzino.
Uno di questi, il loro sguardo, è identico a quello di Candelò.
Beh, devono essere stati maledetti arpisti. Continuano a far esplodere le cose quando, tutto sommato, qui le cose non vanno poi così male. Da quando c'è questa cupola, noi ci sentiamo tutti al sicuro, perché da quella cupola non possono entrare non morti.
Sappiamo però che se troviamo gli arpisti, troviamo qualche potenziale alleato. Quelli forse sono più dei criminali.
Ti accorgi che, poggiato sulla copertura del carretto, c'è un pipistrello. Quindi gli arpisti hanno avuto un cambio al potere, se non ricordo male.
Ma
perché
se...
credo che sia trapassata la loro leader e quindi il potere sia andata alla figlia.
Io sono qui per riprendermi il mio posto, per ridare a questa città la libertà che Porunga e Razgar le hanno tolto, la prosperità. Dove possiamo trovare persone
Lei
che sono amiche come noi?
Scosta la sua giacchetta e vedi che c'è una spilla, che è una mezzaluna con un'arpa in mezzo.
Una parola d'ordine che possiamo utilizzare?
Carriola.
Volevo chiedervi se vi andava di diventare bardo di corte.
E allora io accetto.
Qualcuno vi ha rubato una ruota del carretto e si infila nei sobborghi verso destra.
Ecco, io andrei verso di lui, lo corcherei di botte e poi lo farei parlare.
Siete caduti in una trappola.
Della carriola cercan l'impresa fuggendo la paura.
Appena girate l'angolo, il goblin non c'è più, ok? Ma vi trovate in un vicolo piuttosto stretto, nei sobborghi. Ci sono diverse zone d'ombra. Ci mettete poco a capire che quello sarebbe il posto perfetto per una trappola. E infatti siete caduti in una trappola. Dai loro nascondigli nell'ombra spuntano fuori cinque goblin armati di pugnale che vi circondano e non sembrano affatto avere buone intenzioni. Uno di loro fa: mettete tutto quello che avete a terra se ci tenete alle vostre budella. A quanto pare state per essere rapinati.
No, guarda, guarda.
Ok,
datemi i dati.
Quelli giusti.
Ora. Loro sono piccoli goblin armati di un pugnale, di un coltello, ma sono in cinque e voi siete in tre. Avete l'opportunità di dargli tutti i vostri averi e loro se ne vanno, oppure di combatterli.
No. Allora,
io intanto...
Prima aspetta, dimmi se vuoi combattere o no. Se volete combattere
Vabbè, certo
o no.
Certo che combattiamo.
Morbegno?
Sì, io avevo una cosa che è abbastanza definitiva da fargli capire che non era il caso di...
Quindi signori... Siamo ufficialmente in combattimento, quindi voi due siete al carretto in questo momento.
Noi non ci accorgiamo di nulla. Loro sono
sparite dietro l'angolo, basta che loro urlino e voi lo sentite. Tiratemi l'iniziativa, cioè combattimento, quindi dado da 20 più il vostro modificatore di destrezza.
Non rispiegheremo qui come funziona il combattimento e cosa sia l'iniziativa. Se volete saperne di più, potete riascoltare il secondo episodio della prima stagione, quando i nostri eroi combatterono contro una manticora.
Quindi comincia il combattimento, il primo ad attaccare è un goblin. La situazione è questa: voi tre siete in mezzo a questo cerchio di cinque goblin.
Okay.
Glera, tu ne hai due attorno. Tu ne hai due attorno, Candelora. Morbegno, tu ne hai uno solo attorno perché ti vedono piccolino e questo lo sconfiggiamo da soli. Voi non gli avete dato gli averi, quindi il primo goblin prova ad attaccare Glera e ti ha preso eppure de brutto con il suo pugnalino che fa... ti ha dato una bella pugnalata su un fianco e comincia a perdere un pochino di sangue. Perdi 4 punti ferita. Tocca a Candelora. Candelora, cosa fai?
Lo ammazzo
con
di
che cosa?
Botte. niente.
Con che cosa?
Con una ciocca di capelli, no? Con
il piede di porco.
Gli ascoltatori più attenti ricorderanno che alla fine della seconda stagione Candelora ha ricevuto dal padre due pugnali magici molto potenti. Ecco, siete stati più attenti di noi che ce li siamo completamente dimenticati. Quindi immaginate che quei pugnali siano stati smarriti da Candelora durante il volo in cielo verso Gliranna. Yeah.
Io con la spada corta.
Vai,
dai.
Dado da 20 più, c'è scritto lì.
Ma io intanto non posso gridare.
Certo, quando toccherà a te lo potrai fare come.
Ok.
Hai fatto uno? Che meraviglia, fantastico. Okay, la spada ti sfugge di mano, ti vola via dalle mani e finisce a 2 o 3 metri di distanza da te. Quindi per il prossimo giro non potrai attaccare con la spada a meno di non andare a recuperarla. Ce n'è un'altra lei probabilmente.
Ah, ne è un'altra,
sì,
posso?
Sì, probabilmente ne è un'altra.
Allora,
sì, vai col secondo attacco.
Vado col pugnale.
Vai.
13.
13, perfetto.
Più 5.
Perfetto, questo l'hai preso in pieno, questo goblin qui, e tira il dado da 20 più...
6 più 3.
Perfetto. Vedete Candelora, con una spada gli è volata via, l'altra spada la pianta in testa al goblin così e lo, lo trafigge
come John Wick.
Lo trafigge come un kebab
con la matita.
E il goblin cade per terra stecchito.
Brava.
Tant'è
finalmente
che gli altri goblin un po' spaventati da questa cosa, da
brava,
che succede.
A lei è piaciuto John Wick.
Tocca a Glera.
Allora, vuoi gridare?
Sì, intanto inizia a gridare e a
perfetto
chiamare Sharon.
Voi
e
dal
Herpe
carretto sentite due urla.
Sto gridando e sto
sì
chiamando i
con
nostri compagni. Ce li avvicini loro,
sì,
giusto?
Sì,
quindi
sì
pugnali,
sì,
noi due. 15.
Preso.
Danno, cos'è?
Sì.
Un da 8 più 1.
Un di 8 più 1.
No, scusami, il pugnale è un di 4 più 2.
Perfetto, vai, un di 4 più 2.
4.
4 più 2, 6. Vedete Glera che con il pugnale riesce a colpire un goblin che viene abbastanza ferito ma rimane ancora in piedi. Non è ancora, ahimè, trapassato. Tocca a Morbegno.
Ma i ragazzi non arrivano al nostro soccorso. Non
un momento,
così
momento,
lontani,
arrivano anche loro.
Sono il loro tempo. Ma io, partendo dal fatto che sono bardo e musico, volevo
sì
provare ad attaccare utilizzando le mie armi.
Prego.
Allora, ma devo lanciare il dado.
Perché
per
con,
vedere...
con che cosa vuoi attaccare esattamente?
Voglio attaccare seguendo, cioè voglio fare un'operazione nostalgia,
cioè?
E cioè intenerire i goblin con un brano musicale e approfittare di questo loro momento di sbandamento per offrirli alla mercè o dei compagni che vengono.
Ah, okay.
Perfetto, io direi fai un tiro su intimidire, dado da 20,
14,
14 più 1, 15, ok, prego. 20. Mentre succede questo, Morbegno tira, voi state in combattimento, i goblin stanno attaccando, lui prende il dulcimer, comincia a suonare, ok? Voi sentite provenire della musica da dove prima, un attimo prima avevate sentito un urlo spaventoso. I goblin effettivamente sono un po' spaventati e uno dei due goblin che aveva due pugnali effettivamente dice: ma che cosa sta succedendo qua? E ne lascia cadere uno. Perché sono strano? Perché vi faccio questa cosa? Ne lascia cadere uno. Tocca a questo punto a un goblin, quello che sta su Morbegno. Quello che sta su Morbegno. Ok, probabilmente distratto dalla musica non riesce a colpirlo. Non so cosa sta succedendo.
L'operazione nostalgia ha funzionato.
Va bene così.
Alla grande.
Tocca a quello che sta su Candelora. Candelora, questo t'ha preso.
A me?
Sì.
Ma che palle.
E ti fa 5 danni.
38 meno 5.
Ah, vabbè.
Vabbè, ce n'è ancora un bel po'. Però ti prendi una bella coltellata da parte del goblin. Shenron, Herpe, che cosa fate? Avete sentito un urlo e poi Hotel California. Che cosa fate?
L'urlo comunque ci attira. Che facciamo? Andiamo.
Beh, avete sentito che è il mio?
Due,
tu però non puoi muoverti. E io non ho voglia, quindi mi sa che rimaniamo qua.
Cosa fate?
Ma sentiamo... siete rassicurati dal fatto di aver sentito
la musica? Sì,
noi, allora, noi sentiamo le urla di Glera, cominciamo sì ad avvicinarci. Quando sentiamo la musica, diciamo: vabbè, allora no, dai, torniamo.
Ma è sbagliato.
No, che è un... pensate che lei sia una fan.
E certo che grida per il successo che ha appena ascoltato.
Sì.
Ok, perfetto, quindi non andate.
No,
fantastico, ma c'è, per voi c'è una sorpresa. Che oltre a voi tre che state combattendo questi 5 goblin, ormai rimasti 4 perché uno l'avete fatto fuori, si aggiunge al vostro gruppo dall'ombra un'altra figura che è armata anche lei di spada corta e si mette a combattere con voi, insieme a
è
voi.
È sempre la sua parente.
Insieme a voi contro i goblin.
Sicuro.
Ed è una ragazza più o meno di 15-16 anni, quindi adolescente, che però si lancia in combattimento insieme a voi.
Io okay le dico, mi giro e dico: Cariola, posso?
durante il combattimento. Aspettiamo il tuo turno. Aspetta il tuo turno. Così
è meglio chiederle parola d'ordine.
Sai cosa fa?
Cariola. Ma lei tanto non sa che è una parola d'ordine.
Va bene, va bene, va bene. Tocca a. Tocca al goblin. Tocca al goblin.
No, me l'ha già fatto il goblin.
Sì,
me.
Ma ce ne sono 5. Anzi, adesso 4. Ok, questo goblin spaesato da Hotel California dall'arrivo di un'altra persona nel combattimento prova a colpirti Glera, ma fallisce, non riesce ad andare a bersaglio. A questo punto tocca. Sì.
Allora, io la spada corta è
lontana
in fondo,
e la devi recuperare.
La sua. No, no, vado di pugnale.
Vai. Quanto?
Aiutatemi.
6, 5 più
2.
5 più 2, 7. Provi a colpire con il tuo pugnale, ma non lo prendi. Hai un altro pugnale?
Sì, no.
Perfetto, perché hai due attacchi.
20, ragazzi.
20, perfetto, perfetto, 20. Quindi tira un altro dado da 20, perché se fai di nuovo 20 è morto sul colpo il nemico.
11.
Invece niente, tira i danni e raddoppiali.
4 più 4.
4 più 4, 8, 8 e 2, 16. Candelora scatenata che praticamente col pugnale decapita.
Con sotto la musica.
Vai, sorella!
Decapita il goblin, la testa del goblin vola via. La ragazzina di 15-16 anni è piuttosto impressionata dalle abilità di combattimento di questa ragazza, ok? Di questa elfling che ha appena decapitato un goblin. Tocca a Glera. Glera, cosa fai?
Io attacco con, ne ho due di pugnali.
Ma vuoi dire qualcosa alla tipa?
Vabbè, giustamente l'osservazione. Parola d'ordine?
Lei, quando tu gli chiedi parola d'ordine, lei ti guarda come di: ma stiamo combattendo, ma che cacchio vuoi? Perché mi chiedi la parola d'ordine adesso?
Non si sa mai.
Ti indica al volo il petto come se avesse una spilla, cosa che tu effettivamente riesci a vedere.
Ok,
okay?
Pugnali, 5.
5 non l'hai preso, provi col primo pugnale, ma il goblin sguiscia. Ne rimangono due attivi di goblin,
13.
13 più
4.
Preso, ok, vai con i danni.
3
più 2, 5. Colpisci con una pugnalata il goblin, che però è ancora in piedi, rimane ancora in piedi. Morbegno.
Ma io insisterei con la stessa moneta. Vorrei ancora fare una provocazione musicale.
Ok, rilanciami su intimidire. Adesso gli abbiamo dato sto strumento.
Ma non hai armi?
Sì, ma l'arma migliore è
6. 6 più il tuo intimidire, che è 1. 6 più 1, 7. Fai una canzone molto brutta, maestro. Ma no. Perfetto, quello che succede è che i goblin non sono colpiti stavolta, perché ovviamente si sono un po' abituati all'idea che questo suoni durante un combattimento. Quindi va bene, abbiamo capito, non sono colpiti.
È orrore puro, io faccio un goblin.
A questo punto tocca alla ragazzina.
Ho delle urla, ma continuiamo a considerarle
la ragazzina
normale.
Prova il primo colpo sul goblin, lo colpisce effettivamente e uccide il goblin che prima avevi ferito, che Glera avevi ferito.
Okay,
la ragazzina riesce a conficcargli la sua spada corta in un fianco e lo uccide, rimane solo un goblin. Il goblin vede che è rimasto uno contro voi cinque, se la vede malissimo, prende e sparisce dentro un palazzo. Finito il combattimento, da dietro l'angolo arrivano delle guardie che hanno sentito delle urla, hanno sentito della musica e quindi spuntano per dire cosa sta succedendo qui nei sobborghi, e le guardie incrociano la ragazzina quindicenne con la spilletta al petto. E quindi la vedono e non sono per nulla felici di vederla. E quindi, prima ancora di chiedervi voi che cosa fate qui e perché siete qui, si lanciano su di lei e la bloccano. E in due bloccano la ragazzina che è nelle grinfie di queste due guardie. Che cosa fate?
Io posso bloccarli? O blocca persone?
Potete fare quello che vi pare, ma sono due guardie.
E posso bloccare loro due?
No,
sì,
però,
ma
aspetta.
Sono due guardie del re.
Cioè, ci manda puttana tutto il nostro piano.
Questa decisione è molto importante per loro, perché può fare la differenza tra fare il resto dell'avventura in clandestinità in quanto ricercati, oppure no, e potersi muovere liberamente per la città. Vediamo come se la cavano.
Quindi scegliete voi che cosa volete fare.
Io, se vogliamo avere un momento di
No, voi non ci siamo.
Io me ne fregherei.
Ma sì, ma lasciatela lì.
Ma che ce frega?
Ma è tuo parente probabilmente.
E chi se ne frega.
Questa roba ci tornerà contro quando poi voi non avete salvato mia nipote.
No, è vero, è vero.
Ma ci sono testimoni.
Un po' di gente a causa del suo suono è venuta a vedere che cosa stava succedendo, attirati dal suo suono.
No, possiamo.
Ma scusate, usiamo un
ma non possiamo l'hanno già presa?
La stanno bloccando.
Ma no, ma chi se ne frega, ragazzi?
Con
ma
un trucchetto cerchiamo di farla scappare senza che loro capiscano. Appunto.
Aiutati. Lei si agita per cercare di scappare e urla: no, mollatemi!
Guardie, guardate un attimo! seguo di là, c'è qualcuno che sta scappando, di più niente.
E io aggiungo,
tra l'altro questo basterebbe alle guardie per fargli pensare che tu non sia dalla parte giusta.
Ma guarda, basta fare una cosa che poi loro dopo non ricorderanno di avere fatto, come con una corona di follia.
Corona di follia è un incantesimo che permette a chi lo lancia di affascinare un suo nemico. Sulla testa della creatura bersagliata appare una corona di ferro deforme e tagliente, e nei suoi occhi risplende un bagliore di follia che lo costringe ad attaccare un suo alleato.
E io gli sparo una corona di follia.
Decidete
che le guardie si attaccano, a me che me frega.
Decidete voi.
Vai. Però quando uno lancia l'incantesimo si vede cosa sta facendo.
Si vede una persona che muove le mani e che pronuncia delle parole.
Tu non lo puoi fare discretamente.
Aspetta un attimo, ma non posso renderlo.
Il massimo che posso fare è questo.
Ah no.
Ma io nel frattempo non posso distrarre la gente in qualche modo.
Ragazzi, potete fare quello che vi pare,
dovete
decidere voi.
Dai,
io provo a
distrarre, vabbè, ma è una cazzata incredibile.
No, dai, fai l'incantesimo.
Voi due intanto avete visto che un po' di gente è accorsa, sono accorse anche le guardie, perché questa cosa sta succedendo a 30 metri da voi.
Ma noi abbiamo il carretto senza una ruota, andiamo a prendere sta ruota.
Allora,
almeno
faccio una cosa, io posso prendere la ruota e andare a chiamarli.
E me la porto, brava, sì.
Tu, se vuoi andare via, ci sono le guardie e probabilmente se vedono una che va via dal luogo del delitto e dicono ferma un attimo, che cosa sta... Però se vuoi provare a farlo, puoi farlo.
Io con la ruota, a però. La ruota.
Perfetto, vedete Clara che si avvicina a prendere la ruota e le guardie fanno: lei dove crede di andare?
No, recuperavo la ruota che ci hanno erroneamente, cioè nel
senso, rubato.
Ci hanno rubato. Vorrei...
Era una rapina questa?
Sì, ci hanno rapinato, sì, guardie. Sì.
Conoscete questa persona?
No.
No.
No?
No.
No.
No, no, ma, io volevo...
No, ma ecco voi una bella corona di follia.
Okay.
E vado via qui.
Perfetto. Perfetto. Vedete Morbegno che comincia a muovere le mani, a pronunciare delle parole misteriose che voi non capite. Improvvisamente la guardia molla la presa della ragazzina, tira fuori la sua spada e comincia ad aggredire l'altra guardia. L'altra guardia ovviamente non capisce cosa sta succedendo, perché la guardia improvvisamente aggredisce, quindi lascia la ragazzina. Cominciano di fronte a voi a combattere le due guardie. La ragazzina scappa, ok? E tutti uditorio davanti a voi fa e ti guarda Morbegno,
e io mantenendo lo sguardo fiero e l'eye contact dico: beh, che cosa desiderate da me?
Ok, nel frattempo una delle due guardie, l'altra guardia, ha annientato la guardia che l'aveva attaccata, quindi quella su cui tu avevi lanciato l'incantesimo, e la guardia gli è sfuggita, la ragazzina ormai si è rinfilata nei vicoli ed è sparita, però la guardia ce l'ha con te e ti dice: ha qualcosa da dirmi?
Io in tutto questo percepisco sto trambusto.
Da mo avete visto proprio il delirio.
Mi trasformo in un cane.
Ti trasformi in un cane?
E mi avvicino, giro l'angolo e...
Che razza di cane? No, è importante, eh?
Un bassottino.
Ok, tu Erpe vedi Shenron che si trasforma in un cane e corre in mezzo al delirio. E effettivamente voi vi accorgete che c'è un bassotto in mezzo a questa situazione.
Sono solo lì a guardare, a capire che succede.
Perfetto. La guardia Morbegno si avvicina a te e ti dice: mi può seguire per favore con le buone oppure con le cattive?
No, allora io entro, subentro. Cerco di fare da paciere. Salve, è successo un casino, ci hanno derubato della nostra ruota e insomma cerchiamo di far andare bene le cose.
Quindi siete stati vittima di una rapina?
Sì.
Voi?
In più,
voi, noi.
E perché voi avete attaccato il mio collega?
No.
Perché lei non si sta rivolgendo a una persona qualsiasi, bensì al nuovo musico e bardo di corte recentemente appuntato da Monsieur Diesis.
Fammi un tiro su persuasione.
Poco da persuadere, è vero.
Ho capito, ma lui ci deve credere.
Per convincere la guardia della verità delle sue parole, chiedo a Rocco un tiro di persuasione con classe difficoltà 11. Riuscirà a fare più di 11?
Ma è vero però, eh.
E voi non credeteci con un bel 7?
7, però 7 più 5 è 12. 7 più 5 è 12. Quindi lui ti guarda e fa: se voi siete il bardo di corte...
Datemene la prova, certo.
No. Quando lui suona fa: silenzio! Se voi siete il bardo di corte, seguitemi a Palazzo Reale e lo vedremo.
Bene.
Perfetto. E vedete lui,
no, posso andare anch'io con
che
lui?
Accompagna Morbegno a Palazzo Reale. Volete andare con lui?
Io voglio andare con lui.
Doveva andare, non doveva andare Erpe.
Devo andare io in quanto impresario.
Ho capito, ma Erpe è rimasto là a fare
niente. Se
non
mi portate sta ruota, io non ricostruisco.
Io torno dai ragazzi poi.
E tu Candelora?
Io vado con Morbegno se Morbegno mi vuole o altri segreti
mentre,
da nascondere.
Mentre si avvicinano, la guardia si gira verso di te e fa: e voi che volete?
Io lo seguo.
E perché?
Sono la sua assistente.
È vero questo?
Sì, è
trucco
vero.
E parrucco.
Fammi un tiro su persuasione.
Rocco deve di nuovo convincere la stessa guardia. La difficoltà di questo tiro di persuasione aumenta e stavolta è 15.
19.
Ci credo veramente, maestro. Esatto.
Potevate dirlo prima. E lui si incammina e va verso il Palazzo Reale con Morbegno e Candelora. Ti torna Erpe e Shenron, sei un bassotto.
Torno in forma di cane, ma vedo tutta la roba e torno anche io con Glera verso
e torni Erpe. Normale. Erpe, Shenron e Glera con la ruota del carretto.
Okay.
Che cosa fate?
Beh, la rimontiamo come prima cosa. La prima urgenza è sistemare il carretto.
Vabbè, abbiamo rivisto la ragazzina che era lì, che sì. combatteva, che è riuscita a scappare.
Sappiamo che loro stanno andando a palazzo.
Esatto, sono riusciti, stavano arrestandoli, ma sono riusciti in qualche modo forse a convincerli che non sono ma dovranno convincerli una volta che sono lì.
Andiamo nei del castello.
Non possiamo andare col carretto davanti all'ingresso del castello, non così proprio... li anticipiamo e entriamo anche noi con loro?
Ma Sharon non può.
Vogliamo entrare senza poi rinforzi, senza...
No, noi dobbiamo andare a cercare rinforzi.
Voi dovete andare a cercare la ragazzina, ragazzi, mi sa.
Sì, e poi a un certo punto cerchiamo...
cercarla, tu la vuoi trovare, ma almeno me ne frega niente. Io me l'ero già scordato e tu invece continui a ritirarla fuori, quindi io non la cercherò.
È un aggancio.
No, è solo una trappola.
Allora, però possiamo
noi a un certo punto dovremo cercare di rimetterci in contatto con loro che sono dentro o di comunicare con loro, ma questo poi lo vediamo. Intanto lasciamo che loro
noi
entrino.
Noi siamo parecchio fuori, ci vorrà un po' ora che arrivino a Palazzo Reale. Noi magari continuiamo a girare nei sobborghi e vedere se troviamo qualcuno da portarci dietro.
Proviamo ad andare... Non abbiamo visto dove è scappata la ragazzina.
Si è infilata nei sobborghi, si è infilata tra i palazzi.
Io vorrei andare a Palazzo Reale, sì, anche da solo. Magari
allora, facciamo una cosa,
loro.
Voi dovete andare a cercare con gli arpisti, ragazzi.
Esatto, andiamo a cercare la ragazzina, chi conosce sta ragazzina. Le guardie sono andate via con loro. Loro, no?
La guardia è rimasta, è andata via con loro.
Andiamo a chiedere alle persone lì, che forse non è la prima volta che vedono accadere una cosa del genere.
Io vorrei andare al palazzo, mi piacerebbe.
E quindi cosa fai? Ma scusa, non puoi chiamarli.
Tanto so dove è il palazzo, vado.
E dire che sei il suo corista.
Hanno il telefono.
Ma no, a piedi.
No, sono lontani. Io farei una corsetta per anticiparli davanti all'ingresso del palazzo.
E poi quando siamo lì vediamo se riusciamo ad accreditare.
Sì, okay.
A lasciare
il nome all'ingresso.
Ok, perfetto.
E poi suonare.
E noi andiamo a cercare la ragazza a questo punto.
Ok.
Noi saremmo tornati dove c'era il trambusto fino a un attimo fa, sono andati via, eccetera. Immagino ci sia ancora qualcuno che magari sta tornando dentro, eh. Attaccherei il bottone con la prima persona a tiro.
Sì.
Tipo, oh, ma che è successo? Come se fossi anche io uno che era lì ad assistere.
Mm-hmm. Questa signora che ti guarda e ti dice, ma come? Non sai cos'è successo? Hai visto i goblin in giro per questa...
E chi erano quelli che combattevano con i goblin? Li conoscete?
Pare che siano degli stranieri appena arrivati.
La ragazza che stavano portando via le guardie poi è scappata.
Oh,
l'avete
sì,
mai vista?
Sì, no, non l'ho mai vista. Nel momento in cui lei ti dice così, capisci che probabilmente l'ha vista. Perché la signora capisci che è della zona. E questa zona qua forse è frequentata sia da che da arpisti.
Io sono lontana, giusto? Sono un po' spostata. Io non sto parlando perché sa che...
Signora, se le dico carriola, le viene in mente qualcosa?
Sì, purtroppo quella di mio marito si è rotta l'altro giorno facendo... Adesso abbiamo il giardino tutto. Perché conosce un giardiniere, per caso?
No, perché una... Poi le dico un'altra volta. Ma a chi possiamo chiedere informazioni? Sa, noi siamo cacciatori di taglie. Vorremmo anche noi unirci a chi dà la caccia a questi delinquenti.
Oh... è meglio che abbandonate questa zona, perché capisco che ci sono delinquenti, ma sono tanti, secondo me, sono tantissimi. Vedi quel signore là in fondo? Quello fa il macellaio, ma taglia le mani.
Ah.
Vabbè, non mi sembra.
No, andiamo dal macellaio, non so.
Andiamo dal macellaio, ci puoi indicare dove è il macellaio?
Quello lì.
Quel signore là in
okay,
fondo.
Ok, perfetto.
Ma stategli lontano, usa troppo bene i coltelli. Mentre vi dirigete da questo omone nerboruto, il signore se ne va per una stradina, come al solito in ombra, sempre dall'ombra. Qualcosa, un rumore, un pss, 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 pss.
Ci giriamo, immagino.
Sì, ci giriamo.
Vi guardate a destra e a sinistra, ma vi rendete conto che chi vi sta facendo pss, pss, arriva da sotto, da un tombino da sotto.
It.
Ma lo vediamo.
Vediamo qualcosa?
No, sentite soltanto quel rumore. E poi Shenron.
Fatto sta che voi siete scortati, Morbegno. e Candelora dalla Guardia Reale. Ovviamente più ci avviciniamo al Palazzo Reale, più il numero di guardie che cominciano a girare aumenta il numero. Certo. Matteo, tu, Erpe, a che distanza ti trovi da loro? Cioè, a che distanza mantieni?
No, io sono... adesso sono distante, ma allungo il passo per raggiungere. Vorrei andare direttamente a far parte del gruppetto.
Ok, quando tu ti avvicini a loro, la guardia si gira verso Morbegno e fa: e questo chi è? L'ennesimo impresario?
Lui lo conosco.
E questo non basta per entrare a Palazzo Reale, direi.
Posso garantire della sua moralità e dello stato di collaborazione in essere fra noi.
Prego, sai già cosa devi fare, un tiro di persuasione. Lo so.
Terzo tiro di persuasione sulla stessa guardia. Stavolta non dico 20, ma devo fare almeno 19, perché va tutto bene, però una certa...
19.
Madonna, che tiri che stai facendo.
Super.
Vedi la guardia scazzatissima che fa... E va bene, e sia... Ma basta adesso, nessun altro si aggiungerà a questo scalmanato gruppo.
Questi.
Questo lo vedremo.
Camminate. Arrivate al Palazzo Reale. Lui chiama una decina di rinforzi, perché si fida, ma non si fida troppo, e dice: colleghi, controllate queste persone, intanto che io vado a cercare il signor
Diesis, Messer Diesis.
Perfetto, vedete lui che sparisce nel Palazzo Reale. Dopo qualche minuto esce fuori questo signore molto elegante che fa: Maestro, ma che piacere! Che piacere trovarla! Un po' in anticipo, avevamo detto per le 4.
Sì, ma ho pensato che era il caso di venire a prendere possesso dei luoghi.
E allora sarò felice di presentarle direttamente Ravsgar, che però avete già incontrato.
Sì.
Ve lo presento! E da dietro appare questo enorme dragonide con il ciuffo di capelli bianco, no? Che vi aveva accolto, quello che non vi ha fatto cadere, e vi fa...
Ah, ok.
E vi fa...
Ma allora siete voi il bardo di cui mi hanno tanto parlato?
Ebbene,
e che questi due signori che erano con voi sono parte della stessa banda, onorato di...
Noi facciamo parte del team, io sono Trucco e Parrucco, e invece...
E io sono l'agente, tratto le questioni economiche per tenere l'artista lontano dalle trattative.
Beh, per quanto mi riguarda, io ho grande fiducia nel signor Diesis e sarà lui a darvi tutto quello di cui avete bisogno. Grazie mille per aver accettato di allietare gli ultimi giorni di Sua Maestà Porunga. In attesa della morte, voi con le vostre canzoni gli solleverete l'animo e Shar ve ne sarà grato.
Ma non si era parlato di un compenso diretto sotto forma di abitazione e utilità varie?
Non ho dubbi che tal compenso ci sarà, ma questo lo lascio decidere al signor Diesis, che ha senz'altro la mia delega e la mia fiducia. Adesso scusatemi, ma ho altre cose da fare.
Vi saluta e piano piano ritorna nel palazzo reale. Il signor Diesis ti vede e fa... Beh, per gli accordi economici, io, se voi siete d'accordo, vi fornirei l'abitazione del bardo precedente, con il castello, l'appezzamento di terreno, la servitù e tutto quello di cui avete bisogno per stare sereno e felice per tutto il tempo che vi servirà. Speriamo più a lungo possibile, perché vuol dire che il re rimarrà insieme a noi più tempo possibile.
Io ho un'altra richiesta in quanto impresario. Per il mio artista vorrei fare vorrei potergli garantire dei massaggi che lo riportano alla condizione di pace, perché comunque è un lavoro usurante.
E lui fa: avete la servitù, fa tutto quello che voi volete, non vi dovete preoccupare. Beh,
direi che siamo a posto, a parte la facoltà di poter accogliere eventualmente degli amici che venissero a trovare.
Così.
Dai, nel vostro palazzo voi fate quello che volete.
Basta,
quando volete.
Dai, è andata a posto.
Ma finiamola qua l'avventura. Ma ci abbiamo trovato pace.
Perfetto.
Possiamo scoperchiarlo il tombino.
Per un istante, Glera, vedi una figura abbastanza strana. Mentre Shenron rimane con gli occhi spalancati. Glera, tu vedi quello che è una creatura che sembra una tartaruga, un umanoide tartaruga. Vecchia, avvizzita, con i denti mezzi rotti e con un bastone. E tu, Shenron, hai una sola parola. Muten.
Io lo riconosco, è il mio maestro, lui è la persona che mi ha insegnato tutto, era il principale educatore a corte che avevo, anche lui ovviamente ha fatto una brutta fine quando mio fratello ha preso il potere, ma non pensavo che fosse ancora vivo.
Backstory, Shenron Walsh.
Dunque, il pargolo erede al trono ha sicuramente qualcuno che si occupa di lui per tutto il tempo e quindi potrebbero esserci state sicuramente una figura un po' da educatrice, educatore, babysitter, ma più di babysitter, sì. Cioè,
un maestro, una specie di maestro, sì, tipo il maestro Muten, per capirci.
Un maestro di vita, cioè, okay, che non solo ti fa le lezioni, ma ti anche ti insegna la vita. Ecco.
Perfetto, definiamolo insieme sto maestro, anziano immagino, non giovanissimo.
Certo.
Nome, vogliamo chiamarlo Muten veramente?
Chiamiamolo maestro Muten.
Va bene, perfetto.
Il maestro ha educato anche mio fratello, e ovviamente diciamo questa svolta non solo lo intristisce terribilmente, ma adesso pensando ad alta voce il maestro probabilmente è stato imprigionato per questo.
Perfetto, bellissimo.
Perché lui era dalla mia parte e sapeva che questo era un colpo di stato.
Fine backstory.
Shhh,
ma non possiamo seguirlo nel tombino?
Ci infiliamo sottoterra.
Okay. In pochi istanti vedete che il macellaio abbandona il suo vicolo e non c'è più. La signora vi sembra guardare nell'ombra. Voi siete abbastanza adombrati e voi trovate il momento giusto per poter aprire il tombino e scendere in quello che è un luogo che comunque è una fogna. Però da lontano senti proprio il rumore del bastone di quello che era un vecchio un tempo il tuo maestro.
Beh, intanto c'è un incontro lacrimevole bellissimo tra me e lui, no?
Da tartaruga, da personaggio di tartaruga, vedi che comunque è abbastanza intimidito, vuole capire bene se la persona che ha davanti è cambiata col tempo, e quindi proprio come una tartaruga in qualche modo ritorna dentro al suo guscio e ti guarda da lontano a circa 5 metri. Shenron, perché sei tornato?
Sono tornato per ripristinare la giustizia a Gliran.
E chi è questa bella dragonide che ti accompagna?
Glera, l'ho conosciuta sul cammino, mi ha aiutato moltissimo e vuole quanto me, quanto noi, liberare Gliran.
Esatto, è un piacere conoscerla. Ha fatto un bel lavoro con Sharon.
Con il bastone. Piacere mio, seguitemi. E con passo strascicante vi accompagna in quelli che dovrebbero essere i vicoli delle fogne, fino ad arrivare in un luogo sotterraneo che sembra proprio essere una sorta di casa che lui ha addobbato, ovviamente fatta con tutto quello che ha raccolto, perché se una volta era il vecchio di corte, ora sta vivendo questa vita in mezzo alla spazzatura. E così è un po' la sua casa. Ci sono moccoli di candele accese, ratti che passano un po' a destra e un po' a sinistra. Il suo cibo deve essere veramente alquanto una schifezza pazzesca, però si siede sul suo divano di paglia, fa così, sediti qua di fianco a me, Glera, e ti guarda, e guarda Shenron con aria come interrogativa, come per capire chi ha davanti adesso. Allora Shenron, perché siete?
Intanto puoi fidarti anche di Glera se ti fidi di me.
Mi fido.
Siamo
mi fido.
Qui
soprattutto per il cucciolo che ha sulle spalle.
Ecco, vedi, quel cucciolo ci ha permesso di salvarci, ha permesso a me di recuperare l'uovo che mi avevano chiesto i maghi rossi, ha permesso a me, che sono sempre stato uno, lo sai, solitario, di trovare una compagnia. E quindi sono qui per dare anche a te un salotto migliore di questo, per dare alle persone qui fuori un futuro migliore. Faccio un po' una roba di idealista. Vuoi unirti a noi? Vuoi aiutarci?
Come vedi, il mio corpo ormai fa molta fatica a poter combattere come gli eroi che voi siete in qualche modo. Il fatto è che la forza di Razgar è tremenda.
Ma quindi mio fratello davvero non conta più niente nel regno?
Temo di no.
Dici bene, Glera. Purtroppo è soltanto un burattino per quel mago di Razgar che ha voluto in qualche modo proteggere questo luogo dove tutti sembrano essere felici, visto che c'è questa cupola che protegge. E a questo punto io vi dico che forse se si riesce a distruggere la cupola in qualche modo, il potere di Razgar può anche essere distrutto. Il potere di Razgar deriva da quante persone stanno sotto la cupola e quanto sono potenti queste persone. Ecco perché vi ha accolto subito con piacere sotto la cupola. Ha capito subito che eravate una risorsa per lui e si sta alimentando anche della vostra potenza. E Glera si fa molto serio in quel momento. Purtroppo la fonte di quella cupola, tu sai qual è?
Immaginavo.
Tu sai qual è? Qual è?
È, diciamo, questa sfera che Razgar mi aveva rubato.
Diesis ti fa sta, prego seguitemi, e vi accompagna in questo posto, in questo castello piuttosto bello, dalle parti del teatro.
Non devo già produrmi per il,
Momento per il no, per il momento no. Quindi vi accompagna, vi fa strada e ti dà la possibilità di entrare in questo palazzo che non è grande come il Palazzo Reale, evidentemente, però è una villa di tutto rispetto. E ti dice: qui voi potrete stare, potranno stare anche i vostri amici, se avete bisogno di servitù, qualcosa vi possiamo dare noi del Palazzo Reale, altrimenti farete i colloqui, insomma, buona vita. E,
colloqui in che senso?
Se volete della servitù,
ve
la assumete.
Possiamo pensarci noi.
Certo che sì, potete fare quello che volete. L'unica cosa, maestro, non so il vostro nome.
Il mio nome è Morbegno per la legalità, il famoso casato dei per la legalità.
Devo dire di non avere mai sentito questo cognome prima, ma sono felice di conoscervi e vi verremo a chiamare quando il re avrà bisogno della vostra musica.
Perfetto.
Lui rimane, insomma, se ne va, e voi siete nel castello, che è un po' vuoto, nel senso che era un castello dove prima evidentemente viveva qualcuno, adesso non vive più nessuno, anche la servitù, sono rimasti 3-4 gatti, però potenzialmente può crescere, comunque è un castello ricco, un castello pieno di ricchezze, tante stanze, volendo ognuno di voi ha la propria stanza.
Ma vogliamo cominciare a fare... A noi ce ne frega qualcosa di combattere questa battaglia, sì o no?
Quale battaglia?
Cioè, questa di Walsh.
No.
Ma infatti.
Ma guarda, per me è solo un problema avere uno che non può essere visto, che è continuamente minacciato. Cioè,
infatti,
troviamo il modo di andarcene.
Non si esprime per inciso chiaramente sui suoi intenti,
no, infatti.
Senza nulla togliere. Finora mi pare che invece noi abbiamo fatto direttamente e praticamente le cose che ci servivano.
Continuiamo.
Ci ho detto, io sono ben disposto. Sono ben disposto. Finora ho avuto un massaggio prostatico, un castello e ho fatto uccidere una guardia.
Perché le cose sono due. Se vogliamo combattere questa battaglia, ci tocca di mettere dei manifesti per tutta la città e convocare più gente possibile per fare i famosi casting, le audizioni per fare la servitù, per creare il nuovo servizio di servitù, e in quel caso capire, adescare gente che fa parte degli arpisti. Se non, invece, non ce ne frega un c***o, cosa...
Peraltro legittima, perché interessa soltanto
a noi cosa ci...
Ma noi rimaniamo in attesa di istruzioni. Io adesso sono musico, tu sei
trucco e parrucco,
tu sei manager. Siamo finora nella migliore situazione
possibile.
Ma vogliamo
andare a esibirci allora? Non lo so.
Ma io attenderei una convocazione, e se ci fosse qualcuno da combattere fra queste mura, che ne so, l'anima in pena di qualche avo, io la combatterei, perché mi prudono le mani in questo periodo.
Perfetto, perfetto. Quindi
vogliamo fare una seduta spiritica, perché...
Ce l'hai?
Non lo so.
Quindi andate in stanza, non ho capito.
No, stiamo insieme, beviamo.
Ma siamo lì nel cazzeggio, guardiamo una sorta...
Accendiamo un fuoco, se ci saranno dei camini, farà freddo.
Sì, c'è quello che volete.
Il Netflix dell'epoca, tanto il posto è...
No, proviamo a fare una... No, ma perché la seduta spiritica?
Ma
che
sereni,
palle,
stiamo... E aspettiamo tranquilli, che gli eventi da noi seminati germinino.
Poi ci sdraiamo sui divani, chiacchieriamo.
Ecco, questo è un po' il rischio delle avventure open world. Ci sono potenzialmente tantissime scelte e alla fine i giocatori non ne fanno neanche una e rimangono sul divano a chiacchierare, in questo caso letteralmente. È quella che in gergo improvvisativo viene chiamata paralisi d'analisi.
La paralisi d'analisi è un fenomeno che si verifica quando un improvvisatore, di fronte a tante scelte, cerca di analizzare approfonditamente quale sia la migliore, col risultato che in genere il tempo passa e non ne sceglie neanche una. Il modo migliore per superare questa paralisi d'analisi è fare una scelta, qualsiasi essa sia, e poi vedere le conseguenze che avrà.
Altrimenti non possiamo andare a fare così
un giro.
Andare dal re, insomma, andare a cercare qualcuno lì.
Il re non sta male, dobbiamo aspettare la sua convocazione. Non possiamo andare noi dal re.
E allora basta, facciamoci portare da mangiare e siamo qua.
Se vuoi fare un giro,
il
vogliamo...
famoso riposino che fa riacquisire le energie.
Dai, io...
Cioè, per esempio, io il mio incantesimo, chiedo scusa se non ricordo questo. Il mio incantesimo che ho utilizzato prima, cioè la follia, l'ho esaurito, non ce l'ho più.
Devi riposare, dovete dormire. Comunque allora, siamo a metà pomeriggio.
Dai, dormiamo.
Buttiamoci così un po' sul letto.
Sì,
ma tutti e tre insieme ci facciamo le coccoline.
Tutti, come si dice,
okay.
Cucchiaino.
Zainetto, esatto.
Fate quello che viene chiamato un riposo breve. A un certo punto, mentre state dormendo, tu, Candelora, hai la percezione di stare dormendo con due occhi che ti fissano. Cosa fai?
Mi sveglio,
okay,
e mi guardo attorno.
C'è una ragazzina di 15-16 anni che fa: ma veramente?
Bisogna distruggere la sfera, quindi, per distruggere la cupola.
Sì, ma la sfera si trova al centro del palazzo.
ed è sorvegliata da Razgar. L'unico modo per poterla distruggere è piano piano, e quindi distruggere la cupola.
Io potrei anche cercare in qualche modo di riavvicinarmi a Razgar e fingere di averlo perdonato. Dobbiamo ragionarci bene. Ma non possiamo entrare in qualche maniera dai sotterranei nel palazzo?
Sì, si può, ma purtroppo è tutto sorvegliato da Razgar.
Anche lì.
E quello che io vi consiglio ancora è quello di togliere il potere alla cupola, in cui in modo che Razgar possa andare matto e non capire più nulla e iniziare a diventare sospettoso dei von Zarovic, degli Zentarin e di tutti gli arpisti. E allora magari quello sarebbe il suo punto debole.
Però non c'è altro modo che distruggere la sfera o impossessarci della sfera, oppure possiamo attaccare direttamente alla cupola.
Potete andare direttamente alla cupola.
Ma possiamo creare con delle magie, non so, dei buchi che...
Questi luoghi in cui ho vissuto per tanti anni possono portare alla sorgente della cupola.
E ci puoi indicare quindi la strada?
Si trova alle mura esterne. C'è un passaggio. E vi descrive dove potete scendere dalle mura esterne,
okay,
per poter andare lì, trovare la sorgente del potere della cupola e deprivarla
dalla potenza
di Razgar.
Beh,
quindi andiamo.
Andiamo.
Andiamo. Mi sta venendo un dubbio, i nostri amici sono a palazzo. Li condanniamo?
Se noi facciamo saltare la cupola, loro potrebbero insospettirsi e pensare che siano stati loro.
Quindi andiamo. Il problema è che non riesce. Come possiamo? Noi non possiamo entrare a palazzo.
Io sicuramente no.
Ma io neanche, mi presento. Salve!
Che cosa vogliono fare i vostri amici a palazzo?
Hanno trovato un lavoro come musici, bardi di corte, ma era un modo per infiltrarsi e ottenere informazioni sul palazzo reale, chi lo abita.
Non c'è magari un'altra professione che a palazzo ricercano?
Più che altro mi chiedo perché vogliono andare nel centro di potere. Razgar in questo momento è forte come un leone, anzi come un drago.
Ma guarda, infatti, Mutin, il mio sospetto è che uno dei nostri amici Morbegno fosse attratto soprattutto dall'arredamento del palazzo e dallo sfarzo di quella residenza.
Certo, non è quello che io...
Ecco, appunto.
Ma facciamo... Potremmo magari recuperarli. Magari non sono ancora arrivati a cercare di...
Possiamo provare a attirare la loro attenzione. Mandargli un messaggio, insomma, farli uscire.
Vedete che tira fuori una sorta di fogliettino di carta, che è una sorta di origami. Lo modella ed è la forma di un gabbiano. La città di Liranna, i gabbiani purtroppo non li può più vedere se non dall'alto, in quanto non volano più sul porto che un tempo c'era. Dona a voi questo origami, magari potete usarlo per poter scrivere un messaggio ai vostri amici.
Grazie, grazie maestro.
Lanciarlo verso il castello.
Beh, direi che... no? Bene. Maestro, a questo punto noi sappiamo dove...
Dove trovarla.
Vive, dove trovarla, e potremmo tornare a chiederle una mano. Vabbè.
Poverone, then.
Vabbè, comunque è stato un incontro cruciale. Io sono peraltro molto contento, anche se lui è ancora un po' sulle sue. Andiamo.
Okay.
Ma veramente cosa?
Ho sentito quello che hai detto.
Che cosa ho detto?
Non te ne frega niente di questa battaglia? Aveva ragione mamma.
Sì.
Non te ne frega niente di nessuno.
Ahia, lo vedi che è parente.
Ma e tu perché ci hai aiutato?
Voi sentite parlare, perché state comunque nella stessa stanza e c'è qualcuno che sta parlando effettivamente.
E ci svegliamo.
Quindi probabilmente vi svegliate.
Perché ci hai aiutati prima?
Perché eravate in difficoltà, mi sembrava.
Sì, ma nessuno ti ha chiesto niente.
E io, se c'è un parente in difficoltà, lo aiuto.
Ma nessuno ti ha chiesto niente. Ti devo niente.
Non mi devi nulla, infatti.
Quindi... Scusi signorina, lei è stata aiutata. Io ho utilizzato un incantesimo di rara potenza per liberare una vita umana è stata sacrificata.
E infatti vi sono grata per questo.
E allora
sono
non
solo
stia
molto...
a fare il puntacazzismo alla mia collega su quello che ha detto o non ha detto.
La vostra collega è mia madre.
Ecco, infatti, ma lei si può qualificare, perché insomma continua a apparire, ma non ha mai detto il suo nome, la relazione.
Bella
che
la
c'è.
Vita. Uno appare.
No, deve dire, io mi chiamo, mi dice il suo nome e la parentela.
Ve lo può dire la vostra collega chi sono io?
Che in maniera omertosa ha evitato di dirlo prima, malgrado le richieste. Questo lo vorrei notare.
Allora, lei è mia figlia, ok? Si chiama cioè mia figlia, io sono la madre di Kelly.
Backstory, Candelora Grattaciottoli.
Scrivi, cerchi l'amore e la stabilità, ma alla fine non rinuncerebbe alla libertà. Ha una partner, maschio o femmina, in quasi tutte le città, ma cerca quello o quella giusta. Ora, sarebbe una cosa bella, per esempio, se in questa città io ti facessi trovare un partner storico.
Sarebbe bello.
Ora, non dico che tu abbia una figlia, cosa che
è possibile, cioè possiamo pure raccontarla che tu, come tuo papà, hai avuto una figlia e l'hai abbandonata e l'hai raccontata.
Dio, stupendo, stupendo.
Dimmi tu che cosa ti piace fare.
Stupendo, vabbè, ma dai, sì.
Vuoi avere una figlia?
Ma certo, ma certo.
E l'hai abbandonata col papà stavolta. Lei è rimasta col papà. Magari.
Col papà di, cioè col mio compagno.
Col tuo compagno.
Con compagno, sì. Non lo chiamerò. Io l'ho sempre un po' pensata comunque fluida, eh.
Quindi ha una compagna.
Ha avuto una compagna con cui attraverso una magia hanno avuto una figlia.
Sì.
E però lei se n'è fregata.
Perfetto.
Si è un po' comportata come
bellissimo,
male.
Bellissimo.
Male,
come
male.
Si chiama questa figlia? Decidiamolo insieme. Quindi nomi di elfi, nomi femminili, sono abbastanza umani. Bri, Kelly, Cora, Eufemia.
Kelly, come la protagonista del mio romanzo.
Perfetto.
Ma
aspetta,
stupendo, aspetta che perfetto. Me lo perfetto.
Fine backstory.
E no, e niente, non ci vediamo da tanto tempo.
E a quanto pare non le interesso.
Oh madonna, non siamo a c'è posta per te.
Va
però,
benissimo,
cioè,
così.
Ci siamo già dette tutto.
Non hai nient'altro da aggiungere.
No, che ti
vi
trovo...
chiedo scusa se vi ho disturbato.
Vabbè, non
signori.
C'è bisogno di far così adesso, semplicemente. Insomma, diciamo che nessuno ti ha chiesto niente. Mi fa piacere rivederti, stai bene?
Non sembrerebbe.
Stai bene? Com'è andata la vita in questi anni? Tutto a posto?
È andata che mamma è morta per combattere per qualcosa di cui a te non te ne frega niente.
Mamma è morta, che vuol dire?
Che mia madre
non c'è più.
Ma non era sua madre.
Vabbè,
cioè, quindi sì. È stata generata da te da un'altra. E sì. Quindi una delle due madri è morta. Quindi tu sei l'altra madre, sì. Però cattiva.
Ma no.
Scusa se non ma la no. Salvi.
Ma non cattiva. Ho preso una decisione tanti anni fa.
Cattiva.
La decisione di bimba. No, ho preso questa decisione tanti anni fa di abbandonarla, di abbandonarle, perché ho avuto insomma delle polemiche anche con l'altra mamma. E quindi insomma basta.
Mamma me lo diceva.
Cosa?
Che non mi sarei dovuta fidare di te. Eppure lei era innamoratissima. Io non so come ha fatto.
Ma come mai è morta?
Per combattere in quello che credeva. È stata uccisa. È stata uccisa.
Ma in questa città, sì. qui.
Se non ci credi, vai al cimitero, la trovi lì. È stata uccisa dalla società velata perché cercava di rovesciare il regime e riportare questa città alla libertà che aveva un tempo. Ma che ne parlo a fare con te che tanto non capisci niente e te sputa.
È
tu.
È adolescente. E se ne va?
No, sta ancora lì.
No, noi dobbiamo capire.
Io la partirei con: allora, signorina. Mettiamo in chiaro così per dimostrare
i grandi
comunque
e
sei
piccini.
Che comunque sei la madre, per carità.
Beh, insomma, una madre che l'ha abbandonata, sì, però insomma non è che l'ho lasciata da sola in mezzo alla strada.
Noi però adesso abbiamo il problema di avere questa persona che ci è ostile, perché
questa?
A te non ti vuol bene. Kelly è una che non ci vuole bene.
No, però Kelly l'interesse di Kelly è quello di ribaltare il regime.
Sì, ma a noi delle cose politiche di questo posto non ci interessa.
Niente.
Quindi Kelly è una rivoluzionaria che ci dà solo fastidio.
Beh,
la possiamo
però
appioppare a loro due che hanno questo ideale, e noi campiamo sereni nel castello con lui che suona
e lei
che riscuotiamo.
E lei fa, sentendo questo, lei fa: vedo che ti sei scelta i giusti compagni.
No, guarda, io queste persone me le sono ritrovate qui la prima stagione.
Ah, ecco, rinnega pure
hanno...
noi.
No, è che un po', devo dire la verità, mi ha toccato questo incontro. Cioè,
non volete stare un po' da soli, magari in un altro castello?
No.
Te la porti via e state un po'...
Ma quale castello? Cioè, stai cercando di...
Sì.
No, facciamo così, dai. Teniamocela, se lei ci ha
teniamocela.
Voglia.
Teniamocela. Non sono un oggetto.
No, soprattutto noi non la vogliamo, perché
no,
è comunque ostile.
Non ci può tornare.
È venuta qui a svegliarci nel sonno, a guardarti, e soprattutto l'hai abbandonata. Che vantaggio potrà dare?
Allora, signorina, capisco che ci sono state delle difficoltà, dei contrasti, delle asprezze tra lei e una delle sue due madri, ma io credo che non è che queste cose si risolvano così in un battere d'occhio. Lei, se promette, eccolo lì, lei se promette di avere un atteggiamento così tollerante nei confronti di questo gruppo, può per ora unirsi rimanendo un po'.
Io non ho nessun interesse a rimanere con voi.
No,
io
ma meno male.
Allora,
ho una battaglia da combattere.
Secondo Kelly, ma perché sei venuto? Voglio dire,
per vedere se fai così schifo come pensavo.
L'ennesima conferma. E allora
io vi ringrazio,
sì, vai,
signor Morbegno. Sì? Ho sentito bene?
Sì,
ma poi come fa ad apparire come
signor Morbegno? Io vi ringrazio molto.
Grazie
per avermi salvato. Vi invito solo a stare attento, perché voi non avete idea di dove vi siete infilato accettando il ruolo che avete scelto di accettare. E ti auguro buona fortuna
madre, anche se mi fa schifo usare questa parola, considerando che la usavo per una persona che se la meritava e che adesso non c'è più.
Però tu non sai niente di
stai
quello
zitta,
che è
non ti voglio
no,
sentire.
Tanto
e,
stai
e se ne va e si allontana.
A me neanche
chiudiamo la busta. Chiudiamo la
sì,
busta.
Diciamo.
È andata così.
Donna mia, che peso.
Meno male, ma
ragazzi,
che liberazione, però.
Che peso.
No, devo dire, un po' mi spiace perché, sai, era da tanti anni che non la vedevo.
Ho capito, ma poi la vita va avanti, dai.
No, più che altro un po' maleducata, no? Nei
sì,
modi, cioè,
sì,
cos'è che
vuol...
Ma chi
essere...
le ha chiesto qualcosa? Ma poi io devo dimostrare qualcosa a qualcuno?
No.
Devo dimostrare a qualcuno di essere una brava madre?
Ma
non lo sono stata, basta. Ma che cazzo vuoi? Ci apriamo una bottiglia di vino?
Ma certo, anche due.
A un certo punto, mentre voi è calata la sera e voi state nel vostro castello a bere vino e a gozzovigliare, dalla finestra entra qualcosa di strano, cioè un origami, sai l'arte giapponese di piegare la carta, a forma di gabbiano che arriva e si posa in mezzo a voi sul pavimento. Che cosa fate? Parlo con voi tre, eh?
Beh,
noi tre?
Prova, cosa facciamo?
È un foglio di carta alla fine.
Dentro ci sarà
un
messaggio, esatto. Possiamo aprirlo.
Chi di voi tre lo apre?
Lo svolgiamo.
Chi di voi tre lo apre?
Indifferente.
Posso andare io a prenderlo?
Vedete Erpe che si alza, prende in mano questo origami. E Erpe, tu quando prendi l'origami ti si sblocca un ricordo, perché riconosci che è un origami del maestro Muten.
No, veramente?
Era bravissimo in quest'arte,
come
per
no,
utilizzare questi,
nota, nota.
Questi origami magici.
Peccato che l'ho rovinato, perché quello poi aveva un valore, insomma.
E tu lo riconosci essere quell'origami
del maestro Muten.
Sì, e questa cosa ti colpisce profondamente.
Certo.
E voi vedete, cioè Candelora e Morbegno, che quando Erpe prende questo origami ha un, non dico un brivido, ma insomma viene colpito dal, come
Ehi,
se conoscesse
tutto bene Erpe,
qualcosa.
Che succede?
No, ma devi capire, questo qui è un origami non così, è proprio quello del maestro Muten. È un lavoro fatto da una persona che per me è stata molto importante.
Backstory, Erpe Nombra.
Senti, quando è che Erpe ha deciso di diventare mago?
Erpe era rimasto affascinato da questa persona con la barba, non sapeva niente di lui, no? Questi occhi profondi. E soprattutto aveva questa specie di bastone, che non era un bastone che dava sostegno ad una gamba che non funzionava, era evidentemente un bastone magico. Grazie a questa persona, che poi è diventato il suo mentore, a un certo punto è stato scelto dalla magia. E questa persona, questo druido, questo personaggio che è diventato il suo mentore, gli ha lasciato degli insegnamenti, perché
certo,
c'è stata una frequentazione, e poi si è allontanato perché aveva scelto la strada della solitudine e dell'eremitaggio.
Perfetto, tu quindi non l'hai più visto,
non
questo
l'ho più
mentore
visto.
Meraviglioso. Il nome di questo mentore te lo do io, ok? Te lo do io. Si chiama Muten, ok?
Fine backstory.
Prima di iniziare, Francesco Costa ha scelto di dare al suo personaggio un mentore. Poi lo stesso ha fatto Matteo Curti. L'improvvisatore, diceva Keith Johnston, l'insegnante di improvvisazione di cui vi ho parlato nello speciale di Lucca, è una persona che cammina in avanti guardando indietro. Cioè, un improvvisatore, nel cercare di portare avanti la storia, vede se, anziché inserire nuovi elementi, può usarne di già esistenti. Quale migliore occasione, dunque, per dare a Erpe, che vuole un mentore, lo stesso mentore che ha già creato Sharon, creando una relazione che prima non c'era.
Un druido che io considero un po' il mio mentore.
E vedete Morbegno che ha preso il Dulcimer e sta sottolineando questo momento.
Aspetta, devo tornare. Questa è
Cats.
Che cos'è?
Memory.
Per sollecitare i ricordi.
Vabbè, possiamo andare avanti.
E questa cosa necessariamente muove in me un ricordo struggente.
Ma
quindi io
che
sono...
fine ha fatto questo maestro? È
non,
morto.
È più, non è più con noi, non è più qui.
Ma cioè, quindi è un ricordo positivo?
È un ricordo molto positivo. Per me Muten è stato un maestro molto importante, perché tutto quello che so lo devo a lui. Quindi non posso non considerare l'importanza di questo origami.
Ma perché adesso, qui e ora? È un segno, dici?
Non lo so, ma adesso lo apro e vedo se dentro c'è
certo,
scritto qualcosa.
Ah, non l'avevo ancora perso.
No, okay. No, ero rimasto al gabbiano. Adesso
okay,
lo apro.
Quando Erpe apre l'origami, dentro c'è scritto
uscite. Trovata via d'uscita. Carriola.
Ok, dobbiamo andare.
Allora,
è un
Carriola
messaggio.
È la... Carriola sappiamo che fa parte dei buoni. Muten è il mio mentore, quindi insomma non possiamo non fidarci di questo messaggio.
Ok, quindi dobbiamo uscire.
Ma stiamo così bene qua.
Lo so.
Cioè, lasciateci finire il vino.
Dovevamo tenere la ragazzina, la bambina.
No, la ragazzina così no, ci... era sì, solo sì. una seccatura.
Sì, ma era lui... veramente una seccatura.
Lui però ha trovato questo lavoro bellissimo, ben pagato.
Vogliamo
che ci dà casa
qui?
A tutti.
Allora, dato che io non sono ancora stato convocato, diciamo che continuo a proporre di partecipare all'iniziativa ivi suggerita, sì. E se poi ricevo la convocazione, trucco e parrucco e manager, venite con me.
Va bene.
Va bene, dai.
Perfetto, quindi uscite voi dalla stanza, immagino,
sì.
dal castello.
A noi ci ha rovinato il benessere.
Sì, vabbè, ma voi avete un posto dove potete riposarvi, stare, e quella è casa tua, Morbegno.
Esatto, siete...
Vabbè, certo, possiamo uscire, mica...
Avete
certo.
facoltà di abitare in questo palazzo.
Comunque, noi siamo appostati...
fuori
nascosti,
da Palazzo
ma nella zona del Palazzo Reale, così sì. da capire okay. quando loro escono.
Perfetto.
Perché ce li aspettiamo vabbè, uscire da lì.
Comunque noi non siamo così distanti da Palazzo
no,
Reale.
Certo che
perfetto.
No.
Voi
quindi
dove noi andate? Capiamo che questo messaggio arriva da loro. Perché
no,
abbiamo bevuto come tre spugne, tra l'altro.
Beh, questo messaggio arriva da persone che conoscono la
va
password.
Bene. Cosa facciamo? Perché Erpe vuoi rimanere tu?
Io allora sono qui, quindi devo per forza tendere all'avventura, altrimenti abbiamo trovato casa e non è più divertente. Quindi mio malgrado devo andare.
Andiamo,
però
dai.
Sicuramente lo faccio non felicemente, perché per come sono fatto questa condizione era ideale.
Morbegno, cosa fai tu?
Allora, se ci siamo tutti seguiamo questa cosa, ma soltanto per dare una chance all'avventura, che è
sì,
il motivo fondante
questo,
della nostra presenza,
ricordo.
Anche se ritengo che anche nel pubblico c'è una
nutrita maggioranza
nutrita no ma se non maggioranza ma nutrita partecipazione di persone che amano sapere che gli eroi stanno bene in una casa c'è cioè Netflix
piena di comfort.
Uscite tutti e tre da questo posto dove abitate e che direzione prendete?
Palazzo Reale, Palazzo Reale okay. tanto citato e
okay.
poco frequentato.
Quando camminate verso Palazzo Reale, Glera e Shenron ve li vedete a un certo punto passare davanti dal vostro, diciamo così, appostamento. Poi non credo siate nascosti,
no,
in realtà
no, no.
siete lì semplicemente.
Noi ci accorgiamo di loro
sì,
e in qualche modo vi incrociamo. Allora subito gli chiediamo,
ragazzi,
ciao, come va,
ciao,
come è andata, che fine avete fatto?
No, vi diciamo che vi chiediamo se avete ricevuto il nostro...
Il nostro messaggio è arrivato, era vostro il messaggio.
Sì. Certo. Considerate che siete, ci sono un sacco di guardie, siete attorno al Palazzo Reale.
Ci spostiamo.
Dove? Cioè,
io tornerei in una direzione.
Dobbiamo andare.
Tu vuoi tornare alla carezza di Charmless?
No, noi dobbiamo raccontargli delle nostre
sì, ma
incontro.
Sì,
vabbè, intanto
vai,
ci spostiamo, ci incamminiamo verso l'arena, verso sud.
Perfetto.
E parliamo camminando.
Ok,
però.
Vi incamminate tutti insieme verso sud, verso l'arena, diciamo così, dal Palazzo Reale, su questo stradone principale. E che cosa vi dite? A questo punto sta a voi.
Beh, noi siamo rimasti sul luogo dove della rapina, dell'attacco dei goblin, eccetera, e abbiamo cercato informazioni, le abbiamo trovate, e soprattutto io ho trovato il mio maestro, il mio mentore, la persona che mi ha insegnato tutto. Quando io ero l'erede al trono e vivevo dentro il Palazzo Reale, ero convinto che fosse morto, e invece è vivo il maestro Muten, e mi ha detto che esiste un modo per bucare, per rompere la cupola, e non ha a che fare con il Palazzo Reale, ma possiamo attaccare la cupola direttamente da un'altra parte, perché invece pensare di sfidare Razgar è impossibile, è troppo potente.
No, e quindi perché ci ha consigliato di per uscire, per scappare?
Sì, per scappare e per liberare la città.
E Razgar ora è al potere, non suo fratello.
Sì.
Ma noi ci siamo Samurai. Così ben ambientati.
Ma io non capisco, ma c'è la porta, c'è una porta.
No, non figurati. Ma ora non siamo ancora arrivati, infatti. Ma non si aprirà mai.
Ma va.
State andando in direzione esattamente opposta alla porta, comunque.
Sì,
state andando
sì.
verso giù, la porta è verso su.
No, dico...
Il grande maestro ci ha suggerito con un po' di magia di perforare questa cupola.
Sì, però vi ricordo che su ci sono i draghi...
Dobbiamo scegliere.
C'è pure il drago zombie con la butancule.
Distruggere la cupola è l'unico modo per togliere potere a Razgar. È quella la vera questione.
Ma
quindi...
mi pare anche che il punto sia che questa cupola non è che ti lasci proprio uscire. Cioè, puoi andare al cimitero forse, ma la cupola tiene un po' le persone intrappolate lì dentro, compresi voi. Se volete uscire, se avete deciso che della sorte della mia città non vi importa nulla, nonostante io mi sia prestato a far parte di questa.
Posso suggerirvi da master di fare una cosa: chiedere a qualcuno della città se dalla città si può uscire.
Ma l'abbiamo già chiesto.
E che vi ha risposto?
Certo, sì, senza problema.
E allora perché siete convinti che dalla città non si possa uscire?
Io questo dico.
Possiamo andare a vedere, ragazzi.
Ah no, l'avevo detto il contrario, andiamo. Che c'era la porta chiusa.
Allora andiamo, andiamo, io vado verso la porta, ciaone.
Però verso la porta, poi dietro qua c'è una foresta, che vai a fare nella foresta?
Questo magari sì, nel senso che c'è una strada piena, mezza alla foresta, non c'è niente, però la porta
scusa,
sta lì.
Tanto vale uscire qua dal mare. Per aiutare
Sharon,
pure la barca. Adesso lo abbandoniamo.
Cioè non ho un obiettivo.
Soldi.
No, soldi, boh.
Beh, se diventiamo i padroni del regno, soldi ce ne saranno in abbondanza per tutti, comodità. Quel lusso che avete sperimentato lì al palazzo, quanto potrebbe diventare di più se voi foste parte, diciamo, non della corte come gli ultimi arrivati, ma della corte del re?
Tu saresti il re?
Certo che sì.
No,
Non va bene.
A casa mia, vuoi fare tu il re a casa mia?
No, è casa tua, adesso è casa di tuo fratello, Raz de Gan, tra l'altro, si chiama così.
Quindi non li convinciamo.
No, infatti, noi siamo, cioè, noi siamo
riconoscenti con Raz
de Gan. Mentre camminate chiacchierando e comincia a crearsi della tensione tra di voi, insomma qualche scintillina, tu avevi detto che volevi andare a nord ma non ci sei ancora andata, immagino, cioè volevi andare verso la porta ma non ci sei ancora andata, dimmelo tu. No, insomma, mentre state chiacchierando, a un certo punto un pipistrello svolazza sopra le vostre teste. Alzate lo sguardo verso il pipistrello e vi accorgete che sopra il pipistrello, sulla cupola, proprio poggiato sulla cupola, c'è il drago zombie della Rosanna, questa ombra incombente che vi guarda, con la Rosanna pure a cavallo, che vi guarda e che evidentemente è bloccata dalla cupola e non riesce a entrare.
Non okay? Si può parlare con loro?
È molto alta, sta a 500 metri, e considera che nonostante sia su a 300-400 metri la cupola, comunque il drago è proprio grosso.
Ma poi che cazzo ce ne frega di andare a parlare con sto zombie?
No, il punto è, e io lì mi rendo conto che da una parte io voglio rompere questa cupola per uccidere i cattivi, eccetera, dall'altra parte se rompo la cupola arriva il drago zombie.
Che fammo?
Che volete?
Questo vale anche per voi se uscite comunque. Sì. Volete uscire e farvi gli affari vostri? C'è il drago zombie fuori.
Io sarei mi permetto di dire.
Io dovrei andare al
cimitero. No,
la sorgente della.
Per andare a trovare tua moglie.
No, lui non ci ha detto dove.
Occhio, che siete due gruppi che stanno parlando tra di loro.
No, io sto parlando solo con Glera. Perché eravamo
detto che era intorno, vicino alle mura esterne.
Vicino alle mura esterne.
La sorgente per rompere la cupola
e indebolire
il Razgar.
Ecco, forse questo è qualcosa che non avete ben spiegato a loro, sul quale vale la pena soffermarsi.
Colpendo la sorgente della cupola, cosa che possiamo fare, anzi dobbiamo fare, non dentro il palazzo dove lui è troppo potente e non abbiamo nessuna speranza, non solo distruggiamo la cupola ma
indeboliamo
moltissimo lui,
facciamo entrare però lo zombie
e ci hanno
drago.
Detto anche per distruggere la cupola non basta la nostra forza, dobbiamo essere di più, per questo vi abbiamo detto di uscire, perché serve che andiamo tutti insieme,
diciamo così. Razgar prende la sua energia dal numero di persone che è sotto la cupola, quindi più la cupola se c'è la cupola è molto potente, se non c'è la cupola è molto meno potente, però c'è il drago sopra.
Ma se noi spacchiamo la cupola, corriamo al castello, facciamo un incantesimo su Razgar e un po' di gente che c'è lì e li trasformiamo in noi, così il drago esterno è un casino, troppo.
Noi siamo convinti che il drago esterno voglia farci del male, in quanto drago zombie che urlava carriola carriola.
Eh no, infatti non lo sappiamo, magari è uno di noi.
Il pericolo è che comunque lì dentro non è possibile pensare di far fuori Razgar o
dai,
di
proviamo a trovare questo punto debole della cupola, raga, su.
Va bene,
andiamo
alla ricerca come si dice, casuale.
Andiamo al cimitero.
No, ragazzi, il cimitero è fuori.
Già.
Però c'è una porta in alto, quindi possiamo uscire da quella porta e andare al cimitero.
Andarci ci potete andare, ma magari anche chiedendo a qualcuno come si arriva al cimitero, e quelli vi dicono: guarda, per andare al cimitero fai quella strada.
La sorgente è lì, no? Abbiamo detto.
No, non si sa dov'è la sorgente, è vicino alle mura esterne.
Non allora, possiamo chiedere a qualcuno dove cazzo
un viandante. Perfetto. Ho incontrato un viandante al quale vorrei chiedere se esiste un metodo rapido e indolore per arrivare al cimitero che non sia morire.
No, è la sorgente.
Ma non lo sanno, è quello Candelora.
Cosa chiedete?
Cimitero, non cercavamo il cimitero.
Il passante facilissimo ti risponde: certo, il cimitero è fuori dalle mura delle città perché non vogliamo che i non morti possano rientrare all'interno della città, evidentemente. Però ci potete arrivare. E non necessariamente dalla porta principale. Volendo, c'è un buco dove noi passiamo per portare i nostri cadaveri al cimitero, che è proprio di fronte alla locanda dello sbadiglio. È un buco molto piccolo, però ci portiamo i cadaveri dall'altra parte. E lo sanno tutti a Gliranna, che se volete andare a visitare il cimitero, veloce velocemente potete passarci.
Comunque ragazzi,
ma siamo fuori dalla cupola lì però.
Però no, siamo comunque attraversando le mura esterne e quindi, non avendo idea di dove andare, andiamo lì.
Andiamo.
Tra l'altro è lì che dobbiamo andare, perché in tutto questo non lo sapete, ma ho incontrato mia figlia, la ragazzina era mia figlia.
Ah, adesso hai deciso di dire questa cosa. Prima eri tutta misteriosa, adesso
no. Okay. Vabbè, tanto
quando
non
è arrivata tu dovevi vedere che atteggiamento che aveva, anche così un po' infastidita quando non l'abbiamo chiesto. Ma allora è tua figlia? Sì, ma non ce lo potevi dire
ma
prima.
Non è che vi
ma poi era pure, la volevi pure abbandonare al momento delle guardie.
L'ha confermato.
Ma l'avevi già fermata. Scusatemi,
la genitorialità.
E spieghiamo perché il cimitero.
Al cimitero bisogna andare perché lei mi ha detto che la mia ex moglie è sepolta lì. E quindi comunque mi ha parlato, mi ha nominato la parola cimitero. Questo mi fa pensare che bisogna andare al cimitero.
Beh, andiamo al cimitero. Intanto
io potrei dire che non mi interessa dire la tua ex moglie del cimitero, perché non è la mia battaglia.
Ma
infatti
possiamo
anche dividerci,
eh.
No, però mi sento, hai visto mai
ragazzi,
che due misteri vengano?
Andiamo d'accordo, vi prego, facciamoci un abbraccio di incoraggiamento.
No, guarda, no,
interessante, si stanno creando delle tensioni tra i personaggi, non tra i giocatori, eh? Vediamo che succede.
Allora, se voi avete un'idea di un altro luogo nel quale ci dobbiamo dirigere, che dirigere nello specifico.
No, io vado, io mi avvio.
Mi sembrava abbastanza
locanda dello
simbologia.
Io
sono avviata al cimitero.
Vedete Candelora che mentre state discutendo si scalda il clima, lei prende e parte. Andiamo. In direzione cimitero passaggio. Seguendo la mappa. Attraversate praticamente tutta la città, avete fatto una specie di inversione a U perché stavate andando a sud, ma adesso invece tornate verso di là e arrivate davanti alla locanda dello sbadiglio, dove effettivamente ci sono due capannoni e una piccola galleria scavata nel terreno con sopra scritto per il cimitero da questa parte, ed è un tunnel scavato nella terra, probabilmente perché è facile controllare chi entra e chi esce da lì, essendo un tunnel è difficile che un'invasione avvenga da lì, quindi potete tranquillamente passare se volete avviarvi verso il cimitero.
Va bene, io mi avvio al cimitero.
Vengo anch'io.
Ok, perfetto.
Ok.
Quando
di gruppo al cimitero.
E beh, se andate al cimitero,
andiamo
mica a Luna Park.
Quando andate verso quella direzione, ovviamente ci sono due guardie di fronte a quel buco, perché è comunque un ingresso alla città. Quando passate, le guardie non fanno troppe storie. Quando passa Morbegno, una delle due guardie tira fuori una specie di disegno che c'ha in tasca e che sembra appena fatto di fresco e fa: "Signor Morbegno, i miei ossequi".
"I miei ossequi a lei puranco, messere".
E basta, succede solo questo. Quindi in qualche modo le guardie lo riconoscono. Okay. Adesso sanno che con lui devono comportarsi in maniera diversa. Passate, attraversate il tunnel, uscite dall'altra parte del tunnel, dovrete passare 4-5 alberi e arrivate in un posto che è recintato. Arrivate a questo recinto c'è un cartello con scritto: "Per visitare il cimitero passare dalla capanna di Alderon", e c'è una freccia che va verso destra che praticamente vi fa seguire il bordo del cimitero. Però è un recinto, per cui scavalcando potreste entrare dentro, come vi pare. A voi la scelta.
Io vado nella capanna.
Sì, andiamo a vedere.
Io
che succede.
Io sono preoccupata e inizio a controllare in cielo, perché siamo fuori dalla cupola.
In questo momento siete fuori dalla cupola, sì.
Vabbè,
ma andiamo
io vado
nella capanna. Andiamo.
Ok.
Da Master ho un dubbio. E il personaggio di Candelora a essere un po' sfastidiata e poco coinvolta, o è proprio la giocatrice Brenda Lodigiani? Dovrò indagare meglio, perché nel primo caso è una reazione in gioco ed è assolutamente lecita. Nel secondo invece dovrò evidentemente provare a coinvolgerla un po' di più.
Seguite tutto il percorso del cimitero, seguendo il recinto, e arrivate effettivamente a quello che sembra l'ingresso del cimitero, perché c'è uno spazio per entrare e c'è una capanna che sembra quasi un obitorio, quindi molto molto spoglia. Però si fa sera, quindi è un po' buio, state andando al cimitero praticamente di notte, e c'è una luce che tremula all'interno di questa capanna, come se qualcuno effettivamente vivesse dentro questa stanza. C'è una porta, se volete potete bussare, qualcuno vi aprirà.
Bussiamo.
Okay. Candelora bussa,
busso.
Sempre più decisa Candelora, e si apre e alla vostra vista appare un custode, che è un anziano umano secchissimo, bianchiccio, quasi raggrinzito, praticamente indistinguibile da un cadavere, che vi guarda e senza dire niente, senza dire una parola, fa solo sì con la testa, quindi muove la testa e vi fa spazio se volete entrare nella capanna.
Vabbè, io entro.
Siamo arrivati fin qua, non è possiamo guardarla da fuori. Andiamo
Entriamo.
Dentro. Perfetto, quando entrate tutti quanti vi fa: "Dite,
Salve, noi siamo passati qui per un po' per turismo, un po' per ricerca d'avventura e un po' perché alcuni segni hanno attirato la nostra attenzione e riteniamo fare parte della nostra storia. Avrebbe qualche indicazione per noi in particolare in questo luogo cimiteriale che sicuramente offrirà delle attrattive a noi ignote?
Qui ci sono morti, parla con una lentezza estenuante, qui ci sono morti sepolti. Chi cercate?
Io cerco Pauline
Valtrad. C'è solo una Pauline nel cimitero.
Vedi che lui gira indietro gli occhi, gli diventano gli occhi bianchi.
Però.
Poi gli occhi tornano normale, come se avesse cercato un'informazione, e fa:
è sepolta qui. Quarta tomba da destra, terza dall'alto.
È un'informazione che mi dovrei scrivere, secondo
quarta
voi?
Quarta tomba da destra, faccio.
Grazie.
Da destra,
terza dall'alto.
Posso parlare con i morti nel caso?
Andiamo. Visto mai. Cioè, no, non andiamo, non lo so. Volete chiedere altro?
Chiederei al tipo che cosa sa di questa cupola.
Lui guarda e fa: l'ho vista spuntare. Credo sia stato Razgar. La gente ne è felice. Serve altro?
Sa se ci sono dei punti deboli della cupola?
La sorgente, da dove viene?
Di questo non ho nessuna informazione.
Ok, chiediamo alla mia ex moglie.
Andiamo.
Sì.
Andiamo.
O a un morto.
No, la mia ex moglie. A meno che tu non hai un morto.
Ma ormai
nel
ne parla
cimitero.
Con i morti. No, oddio, avrò dei morti lì,
andiamo.
Ma vediamo.
State andando al campo?
Sì.
No,
dobbiamo comprare dei fiori, no?
Molto bene. No. Vedete che lui gira gli occhi, ok? Ed emette delle voci. E da lontano sentite un. Come se fosse un animale in lontananza che risponde. Poi lui rigira gli occhi e fa: benvenuti, non toccate niente. Sorride, un mezzo sorriso, a presto. E vi fa cenno come se voleste uscire dalla stanza.
Okay. Andiamo.
Andiamo. Andiamo.
Okay,
accompagnati quindi, da una musica.
Quarta tomba da destra, vai. Terza dall'alto, ragazzi. Esatto.
Vedete Morbegno che ha tirato fuori il dulcimer. E
di notte al cimitero. E non è che serviva altra atmosfera.
E questa persona.
Poi non dobbiamo attirare
che
l'attenzione.
Vi stava guidando, spinge ancora di più la mano. Ma levatevi da qui prima che sia tardi.
Okay.
Quindi uscite, arrivate al cimitero. C'è questa linea e questa fila di tombe. Immagino vi rechiate alla quarta tomba dall'alto. Terza. Quarta da destra, terza dall'alto. E effettivamente c'è una lapide.
Come la cosa vediamo?
C'è una lapide con scritto Pauline Valtrad,
che è la mia ex moglie.
Proprio lei.
Allora, dai, allora vogliamo fare questo incantesimo?
Sì.
Poi volete parlare con Pauline? Credo che sarà un po' incazzata con me.
Beh, sì, però magari convinta dalla circostanza e anche dall'incantesimo, visto mai che voi possiate ricomporre un po' della vostra questione, nonostante la morte siamo.
Cosa
un ostacolo difficile.
Un ostacolo.
Dici?
Io interrogherei.
Morbegno, vai, devi parlarci tu con i morti.
Vuoi parlare con i morti?
Sì.
Parlare con i morti è un incantesimo che permette a chi lo lancia di porre 5 domande a un cadavere. Le risposte sono generalmente brevi o criptiche e il cadavere non è obbligato in alcun modo a fornire risposte sincere se l'incantatore gli è ostile o se lo riconosce come nemico.
Però c'è un momento, parlare con i morti significa tirare via la terra e tirare fuori il cadavere.
Ah, diciamo
va
che
bene, facciamolo.
Iniziamo a scavare.
Scaviamo.
Ok, abbiamo
pisciato a
mano.
Ok, chi ha una vanga? Qualcuno di voi ha una vanga?
Io a mano.
Inizio a scavare a mano.
Allora,
ma io non ho
nessuno ha una vanga. Potete scavare con le mani, certamente.
Io sto scavando, raga. Dai.
Posso usare la spada corta?
Per tirare via un po' di terra ci metti un bel po'.
Ah, ci metto tanto.
Io ho iniziato.
Oh, tutti a mano, dai.
Dai.
Scaviamo.
Ok, come cominciate a smuovere la terra? Sentite.
Pipistrello.
No, non è il pipistrello, è come un animale a quattro zampe che sta arrivando verso di voi e due occhi bianchi nella notte vi puntano da lontano ed è, sembra una bestia, sembra un animale bizzarro, una cosa particolare che vi fissa e non si muove. Voi avete appena scavato la terra. Termina qui la prima parte della seconda puntata della terza stagione di Dungeons & DJ. La seconda parte è già disponibile sul podcast. L'avventura, se volete, prosegue lì.